minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di lasciti testamentari a favore di associazioni Onlus e poi ci occuperemo delle arance della salute AIRC in piazza sabato prossimo. Ma prima ascoltiamo come sempre un paio di piccole buone notizie. La Grande Spagna rinnovabile. Grazie ad un'incredibile crescita del settore eolico e fotovoltaico, la Spagna chiude il 2010 con il 35% del fabbisogno energetico nazionale soddisfatto da fonti rinnovabili. L'obiettivo del 40% entro il 2020, chiesto dall'Unione Europea ai Paesi membri, è ormai praticamente raggiunto. Approvato in Gran Bretagna il congedo di paternità. La legge entrerà in vigore da aprile e prevede la possibilità, anche per i padri, di chiedere fino a 10 mesi di congedo retribuito, 90% dello stipendio per le prime settimane, e a scalare fino al decimo mese. È in corso la settima edizione della Settimana Nazionale dei Lasciti, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua fondazione, la FISM, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. La Settimana Nazionale dei Lasciti, che terminerà domenica prossima, prevede un incontro pubblico questa sera a Genzano, durante il quale verranno illustrati leggi e punti principali sull'argomento lasciti testamentari. Vediamo di cosa si tratta con il notaio Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Noto, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Noto, ci può spiegare come nasce l'idea di questa collaborazione fra il Consiglio nazionale del notariato e l'AISM?
Beh, il Consiglio nazionale del notariato ha concesso molto volentieri patrocinio a questa iniziativa perché rappresenta appunto un'iniziativa di particolare valore culturale. Noi non è che diamo il patrocinio per tutte le iniziative individuali, invece questa riguarda una categoria di persone molto importante, molto poco fortunata, e noi che crediamo nella funzione sociale del notaio non possiamo non credere nella valorizzazione della cultura dell'ascito, e quindi ben volentieri abbiamo dato il patrocinio per contribuire agli incontri sul territorio, alla formazione e alla divulgazione di tutto quello che rappresenta il valore dell'ascito.
Cos'è il lascito testamentario?
Tecnicamente il lascito testamentario è una disposizione a titolo particolare, quindi di una determinata situazione giuridica, a favore di enti pubblici o fondazioni legalmente riconosciute, onlus che esercitano attività di pubblica utilità o nel campo dell'assistenza, dello studio, della ricerca scientifica, quindi altro non è che un legato, se vogliamo usare un termine giuridicamente presente nel codice civile.
Come si esprime questa volontà?
La volontà si esprime con una clausola testamentaria molto semplice. È chiaro che molto spesso noi informiamo il testatore sull'importanza di dare al legato un oggetto definito, sia sul destinatario sia anche sull'eventuale destinazione dell'oggetto. Non dimentichiamo che la legge sull'imposta di successione prevede anche il trasferimento a favore di enti o fondazioni tecnicamente diverse da quelle previste nell'articolo che ho citato prima, a patto che comunque il lascito venga destinato a una finalità di pubblica utilità. Quindi è molto molto importante che venga chiaramente stabilita la destinazione dell'ascito.
Noto, ma come vengono tutelati eventuali eredi e successori? Nel senso, un figlio il cui padre lascia i suoi averi ad una onlus può opporsi?
Beh, è chiaro che il lascito a favore di una onlus non deve pregiudicare i principi che governano la materia della successione cosiddetta necessaria. Sappiamo che il coniuge, i figli e in caso di mancanza dei figli gli ascendenti sono tutelati dalla cosiddetta successione necessaria e quindi qualora il lascito a favore della onlus pregiudicasse le loro ragioni certamente potrebbero impugnarlo al fine di ottenere quanto spetta loro come quota di legittima. Quindi in nessun modo gli eredi, soprattutto i parenti più stretti, possono essere danneggiati dal lascito.
Quanto è importante fare un lascito testamentario a favore di una onlus?
Ma guarda, l'importanza è morale ma anche materiale. Il significato morale è chiaro a tutti, si tratta di un gesto di libertà, un gesto di altruismo e un gesto di attenzione verso i meno fortunati. Vede, nei nostri studi i clienti parlano sempre dei loro soldi e della loro famiglia, però non dobbiamo dimenticarci che non esistono solo loro stessi e la loro famiglia, esistono anche persone meno fortunate, persone che hanno bisogno di noi e a me piace ricordare l'attività del terzo settore, delle onlus, perché occupa una quantità di persone veramente formidabile. Quindi l'importanza morale in un mondo oltretutto che ormai tende forse a favorire gli individualismi e gli egoismi è fondamentale, ma è anche un'importanza materiale, perché è chiaro che l'utilità di una piccola somma, di un piccolo gesto, in realtà garantisce la prosecuzione di un'attività di queste onlus che alla fine porta come destinatario finale a livello di beneficio tante persone, quindi anche un piccolo aiuto delle volte è molto importante sul piano materiale.
Ma ci sono anche dei vantaggi economici nel caso di lascito ad onlus?
Beh, certamente il nostro ordinamento li favorisce, perché se è vero che la successione mortis causa deve tutelare la famiglia, è anche vero che il legislatore in questi anni ha intrapreso un percorso manifestando particolare favore verso questi tipi di lasciti, tant'è vero che, come ho ricordato brevemente prima, sono esclusi dall'imposta di successione questi tipi di trasferimenti e quindi non, sul piano dei costi non presentano alcun costo.
Cosa prevede, noto, l'incontro pubblico questa sera a Genzano?
Prevede una serie di confronti su informazioni, perché è importante che le persone siano informate proprio per far capire l'importanza di questo gesto. Io veramente apprezzo questo genere di iniziative perché credo che anche i notai, che sono in definitiva un'importante antenna sul territorio, si prestano volentieri per far capire alle persone che cosa significa l'utilità sociale, che cosa significa guardare il prossimo con un occhio di altruismo e non solo magari di diffidenza.
La decisione di un lascito testamentario ad onlus è revocabile?
Beh, certo, è revocabile nei limiti in cui è revocabile il testamento. Noi sappiamo che il testamento è revocabile fino, come dicevano i latini, all'estremo esito della vita e quindi è giusto che questa disposizione non si sottragga alla normativa generale. Chiaramente la revocabilità può essere anche indotta, come ho detto prima, dal fatto che l'ascito può aver pregiudicato il diritto di un legittimario, altrimenti nella normalità dei casi la disposizione è revocabile finché il testatore è in vita.
Da quanto tempo esiste la possibilità di lasciare del denaro o comunque dei beni materiali ad onlus?
È stato un percorso, diciamo, non molto risalente nel tempo, nel senso che diciamo è negli ultimi 10-15 anni che il legislatore ha manifestato maggiore sensibilità, anche perché il fenomeno onlus si è sviluppato in modo veramente grandioso in questi ultimi 10 anni, quindi è solo, diciamo, da una decina d'anni che c'è questa possibilità. Teniamo presente però che dati statistici riportano un movimento sul piano numerico di persone impegnate nel terzo settore cosiddetto, che comprende anche le onlus, un numero pari o addirittura superiore di quello occupato nella grande industria, quindi è un movimento veramente importante e il legislatore non ha fatto altro che prendere atto di una realtà sociale ed economica veramente importante.
E in questi anni lei ha notato un aumento di persone che esprimono questa volontà?
Sì, questo naturalmente anche dipeso dal fatto che è aumentata l'informazione. Chiaro che i cittadini non informati non ci pensano neppure, molto spesso anche nei nostri studi, noi abbiamo degli opuscoli, facciamo opera di divulgazione. A me è capitato personalmente qualche soggetto che espressamente mi avesse richiesto le modalità di effettuare questo lascito convintamente, perché come ho detto la disposizione testamentaria del lascito è essenzialmente una scelta libera. Le voglio raccontare in due parole una vicenda che è capitata recentemente, che per me ha avuto anche un risvolto piacevole. In una trattativa serrata per una casa piuttosto importante, con una cifra molto importante, il venditore, nell'ambito di una trattativa che prevedeva uno scontistica, alla fine ha richiesto, per venire incontro alla parte acquirente, la devoluzione di 50.000 euro a titolo di lascito a un ente beneficiario, appunto, che svolgesse attività culturale, scientifica e sociale. Questo è stato un gesto molto bello, a mio avviso, perché ha comportato una rinuncia al denaro sia da parte del venditore sia da parte dell'acquirente, e credo che sia una manifestazione di attenzione nei confronti del prossimo veramente che dovrebbe essere maggiormente diffusa.
Noto, cosa c'entra il 5 per 1000 rispetto alla formula lascito testamentario?
Ma il 5 per 1000 è in realtà una forma di finanziamento prevista dallo Stato nell'ambito del pagamento delle imposte dirette. È una forma naturalmente di sostegno importante, perché a differenza del lascito testamentario, che è una disposizione singola la cui entità non è mai prevedibile, il 5 per 1000 grosso modo consente a queste associazioni, alle fondazioni, di avere una previsione di quanto possono ricavare, e quindi permette loro di fare anche dei piani di entrata, e quindi diciamo è una disposizione di grande utilità per loro.
Prima di salutarla, noto, vorrei ricordare agli ascoltatori che è attivo un numero verde per avere informazioni tecniche su questo tipo di donazione. Il numero è 800 094 464. E ancora, gli ascoltatori possono visitare il sito www.aism.it. Grazie al notaio Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Noto, grazie per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi, buona giornata.
Sabato prossimo tornano le Arance della Salute dell'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. 20.000 volontari saranno nelle piazze italiane per distribuire 1.200.000 chili di arance rosse di Sicilia. Con un contributo di 9 euro si aiuterà la ricerca contro questa malattia. Quanto è importante l'alimentazione per prevenire il cancro? Lo chiediamo alla dottoressa Anna Villarini, biologa nutrizionista presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, grazie. Cosa dovremmo evitare nel più assoluto dei modi?
Dovremmo evitare completamente, direi, niente. Dobbiamo ridurre fortemente il consumo di alcuni cibi. Ad esempio dobbiamo ridurre il consumo di carni specialmente rosse, dobbiamo ridurre fortemente il consumo di salumi, dobbiamo ridurre fortemente il consumo di zuccheri e di farine raffinate, in modo particolare di tutti quei cibi fatti con le farine 00 e anche le bevande zuccherate. Quindi questi sono gli alimenti che sono un po' più a rischio e purtroppo alcuni li consumiamo quotidianamente.
La carne e i salumi perché, dottoressa, cosa contengono che non va?
Contengono delle sostanze che sono dei cancerogeni, ad esempio i salumi contengono nitriti e nitrati che nel nostro stomaco formano nitrosammine, e le nitrosammine sono classificate dallo IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, come cancerogeni di classe 1A, cioè altamente cancerogeni. Per lo stomaco è un pochino di meno, ma ugualmente è forte la correlazione per l'intestino. Quindi questo è uno dei motivi per cui addirittura il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro ci dice di evitarli. Ora, evitarli è una parola grossa, si può tradurre con li mangiamo raramente.
Ma raramente che significa?
Può essere una volta ogni 15 giorni perché abituati a mangiarli molto spesso. Io penso agli umbri, visto che di origine sono umbra, che li mangiano quasi tutti i giorni, ma l'ideale sarebbe una volta al mese, cioè non esagerare proprio con questi alimenti che ci viene indicato di evitare. E l'altro alimento che ci viene detto di evitare sono le bevande zuccherate, sempre dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. E anche lì direi, ecco, molto raramente, purtroppo c'è troppo l'abitudine negli italiani di portare bevande zuccherate a tavola durante i pasti, oppure di dare succhi di frutta zuccherati ai bambini, ecco, non sono buone abitudini, visto che ci viene detto di evitarle, perché sono correlati tutti questi zuccheri a degli innalzamenti dell'insulina nel sangue. E l'insulina che si alza nel sangue mette in moto tutta una serie di meccanismi endogeni, cioè fa produrre al nostro corpo tutta una serie di sostanze che sono correlate ai tumori, ma sono correlate anche al malattie cardiovascolari, al diabete e così via. Parliamo della giornata delle arance, direi acquistiamo le arance dell'AIRC nelle piazze e facciamo delle belle spremute, che è anche la loro stagione, invece che andare ad acquistare dei succhi di frutta zuccherati.
Frutta e verdura ovviamente quindi sono i favoriti, ma fra le verdure e fra la frutta, quali favorire in particolare?
Io direi di favorire quelli di stagione, perché sia la verdura che la frutta hanno delle cose che ci proteggono, quindi dobbiamo mangiarla tutta quella che la natura ci dà, e la mangiamo bene se la distribuiamo durante l'anno, invece che mangiare, che so, sempre pomodori perché li troviamo nel mercato tutto l'anno. I pomodori nella loro stagione, nella stagione invernale, le crucifere, che sono i cavoli, i cavolfiori, che sicuramente hanno delle proprietà anche antitumorali riconosciute da numerosi studi. Quindi direi tutto quello che ci dà la natura.
Può darci un consiglio in particolare importante per prevenire il cancro?
Beh, il consiglio, riprendo anche qui una raccomandazione del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, è di mangiare tutti i giorni, anzi nelle raccomandazioni c'è scritto ad ogni pasto, cereali integrali e legumi. E in abbinamento verdura di stagione e frutta di stagione, però i cereali integrali e i legumi sono proprio la base dell'alimentazione umana per la prevenzione di tutte le grandi patologie, quindi dare questo e abbinare sempre uno stile di vita idoneo, quindi non fumare e fare attività fisica tutti i giorni, fosse anche una passeggiata a passo veloce. Queste sono le tre armi più importanti che abbiamo per la prevenzione.
Allora sabato 29 gennaio andiamo nelle piazze italiane e con un contributo di 9 euro, minimo 9 euro, possiamo portare a casa delle arance rosse di Sicilia che aiutano a prevenire il cancro. Per altre informazioni potete visitare il sito www.airc.it oppure contattare il numero speciale 840 001 001. Noi ringraziamo la dottoressa Anna Villarini, biologa nutrizionista presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Dottoressa, grazie per essere stata
grazie
con noi e per i consigli che ci ha dato.
Grazie a voi, in piazza ci sarò anch'io il 29.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storni.